che organizzava per loro la refezione, cioè un pasto gratuito consumato nei locali della scuola. Per i ragazzi più grandi non c'era ancora la scuola media unica. Finite le elementari, gli scolari più poveri di solito smettevano di studiare, perché la licenza di quinta elementare era il titolo di studio minimo richiesto dalla legge. Poiché in teoria non era consentito lavorare prima dei 14 anni, qualche ragazzino povero si iscriveva alle scuole di avviamento, che appunto avviavano ad alcuni mestieri umili e mal pagati, che potevano essere iniziati subito dopo i 14 anni. I bambini che da grandi sarebbero andati al liceo e poi all'università, finite le elementari, si iscrivevano alla scuola media. I giocattoli erano molto più semplici di quelli di oggi e solo pochi venivano indicati orgogliosamente dal costruttore come infrangibili, soprattutto perché non erano stati ancora inventati né la plastica né gli altri vari materiali sintetici. Così come non c'erano i pannoloni da gettare via per i bambini piccoli. Non c'erano i supermercati, né i grandi magazzini, né gli hamburger, né la Coca-Cola. In compenso, c'erano più sale cinematografiche e nelle piccole città di provincia, allo spettacolo del pomeriggio, purché fossero in due o in tre, i bambini potevano andare senza essere accompagnati da un grande. Ma ciò che dava sapore alla vita, ciò che procurava felicità o disperazione, rabbia o entusiasmo, non erano le cose materiali, gli oggetti, i divertimenti, le comodità o la loro mancanza. La cosa più importante, allora come oggi, erano i rapporti tra le persone. E nel caso dei bambini, i rapporti con i coetanei da un lato e dall'altro col mondo spesso incomprensibile degli adulti. E questo è il motivo per cui nelle pagine seguenti incontrerete un numero così abbondante di personaggi, ognuno dei quali importantissimo nella vita delle tre protagoniste. L'autrice. Poiché molti degli episodi che leggerete provengono dai miei ricordi personali, mi sembra giusto dedicare questo libro alle persone che sono state importanti per la mia infanzia e a quelle che più avanti mi hanno aiutato a crescere. Sono tanti, come i personaggi di questa storia, e non li nomino neppure tutti. Comincerò dai miei zii preferiti: Ettore, Nino, Peppino, Pino e Stefano, affettuosissimi esemplari di una razza in via di estinzione. A Marisa Careddu, che è stata valorosamente al mio fianco negli anni di lotta contro l'arpia. Alle sue tre belle figlie, Silvia, Sara e Sibilla, che ci hanno sentito raccontare mille volte queste storie. A Chiara Collini, lei sa perché. Ai maestri buoni che mi hanno fatto fare la pace con la scuola, Marcella Nigra, Margherita Secchi, Manlio Brigaglia, Giuseppe Budroni. E infine al maestro dei maestri, Antonio Faeti. Settembre. Capitolo primo. Dove facciamo la conoscenza di Prisca, una delle tre eroine di questa storia, e della sua tartaruga. Quando era piccola, Prisca si era sempre rifiutata di imparare a nuotare con la testa sott'acqua, come pretendevano suo padre e suo nonno. Era convinta che il mare, attraverso i buchi delle orecchie, potesse entrarle nel cervello. E un cervello anacquato, si sa, funziona male. Forse che il nonno, quando lei non capiva al volo qualcosa, non le diceva spazientito: «Ma ti è andato in brodo il cervello?» Per lo stesso motivo, Prisca non voleva mai tuffarsi dalla barca o dal molo, come facevano suo fratello Gabriele e gli altri bambini. E naturalmente c'era sempre qualche dispettoso che, mentre lei nuotava tranquilla con il mento sollevato, le arrivava zitto zitto alle spalle, le metteva una mano sulla testa e la cacciava sotto. Quanti pianti si era fatta! Di paura, ma soprattutto di rabbia impotente. Tanto più che quando andava a protestare dalla madre sotto l'ombrellone, quella, invece di difenderla o consolarla, la sgridava. «Non sai stare agli scherzi, sei troppo permalosa. In fondo cosa ti hanno fatto? Finirai per diventare lo zimbello della spiaggia». Poi era cresciuta e aveva capito che l'acqua non può assolutamente entrare nel cervello, né attraverso le orecchie, né attraverso gli altri buchi che abbiamo in faccia. Glielo aveva spiegato, mostrandole anche un disegno scientifico su un libro di medicina, il dottor Maffei, zio della sua amica Elisa.